Allora, il momento preferito che cercavamo, il momento di Luigi Verotanca, se preferisci sederti o qui.
Un bacio plateale a Laura, che naturalmente è dato personalmente a ciascuno di voi. È inutile dire. Inutile dire cosa ha fatto Laura per questo incontro, per mille cose che abbiamo fatto insieme. E dicendo Laura, voglio dire tutti gli amici di cui vedo prima, devo dire quantitativamente piccola rappresentanza, ma intensissima. Cosa dire? L'unica cosa sensata da dire ovviamente è grazie. Però altrettanto sinceramente devo dire non ho parole adeguate per dire veramente. Allora voglio esprimermi, scusate perché mettendo insieme, mi chiedo un po' di pazienza, ma i filosofi sono pasticcioni. Sto facendo una dimostrazione pratica di filosofia, eccola qui la pratica filosofica, raccogliamo i bicchieri. E non ho parole davvero, già riuscire a capire, a cercare di far capire questo mi è difficile. Allora le prendo a prestito da un poeta che mi è molto caro in questi ultimi anni, Rainer Maria Rilke. L'inizio della decilogia. Das sich der Einst an dem Ausgang der Grimmige an sich Jubel und Hohn singen zu stimmen ängeln. Adesso traduco in italiano, poi eventualmente vado avanti con l'italiano su alcune cose. Che io una volta, all'uscita dalla terribile visione, di giubilo e gloria elevi un canto agli angeli consenzienti. Bellissimo, perché. Anna, mia figlia, che è recidiva, perché non solo adesso mi dice questa cosa di Snoopy, ma è quella che quando all'elementare doveva descrivere suo padre, molti di voi, il lavoro di suo padre, molti di voi lo sanno, disse mio padre di professione fa il filosofo, si stende sul divano e fa finta di pensare. Anche questa è rimasta la mia definizione. Anna sa che quando leggo gli temi mi metto a piangere. Che devo farne una io. Solo che oggi l'ambiente e l'atmosfera è talmente commovente che probabilmente ce la farò leggere anche a Rilke senza mettermi a piangere. Vuol dire che cosa c'è da piangere? Che in una volta all'uscita dell'atroce visione di giubile gloria levi un canto agli angeli consenzienti, che il mio volto inondato di lacrime mi renda splendente, che il pianto che non appare fiorisca, o come mi sarete care allora notti dolorose, noi che sprechiamo. È molto tardi, non voglio tenervi troppo. Ho iniziato con queste parole di Rilke, dove Rilke ci promette un canto di giubilo e gloria che trovi gli angeli consenzienti. Per dirvi che quello che ho sempre inteso, che intendo per la parola filosofica, è precisamente questo, è la undicesima regina di Rilke. Una volta ho detto questo in un'intervista che mi facevano alla televisione, non mi ero probabilmente probabilmente spiegato bene, mi ha detto va bene che il positivo sarebbe l'undicesima energia di Rilke. E dice, ma allora c'è la origine di questa undicesima energia di Rilke. Rilke non l'ha scritta. Questo era il problema, non mi sono spiegato bene. In realtà poi io rileggendo Rilke trovo nelle nove, che è una decima energia, esattamente il sottofondo di questa cosa. Vediamo se riuscirò a dirlo. Per esempio, cominciare dalla fine proprio della decima energia. E noi che pensiamo alla felicità in ascesa, proveremo l'emozione per noi praticamente sconcertante di quando cosa che è felice cade. La parola della filosofia è questo canto di giubilo di gloria. Lo è in verità. Allora, in una situazione come quella di oggi, sarebbe facile dire: vedete la filosofia, quante belle parole ci siamo dette, quanto affetto c'è stato in tutto questo, ci siamo voluti davvero bene. Oggi è stato detto, e tutto questo è vero tutto, cioè, se non è questo, e credo ci vogliamo davvero bene. E questo, ripeto, è vero, questo è ben più, non è, no, è ben più che la consolazione della consolazione della quale noi mortali abbiamo bisogno, è la verità di questa consolazione. Prima insisto su questo aspetto, se volete, un pochino biografico. Quando si è diffusa questa notizia un po' negli ultimi giorni, questa locandina che andava, io l'ho fatta girare anche a gruppi di amici, per esempio i miei amici della maturità, il gruppo di amici con i quali ci conosciamo da 52 anni, poi il gruppo, come dire, degli amici dell'università, quando si pensava alla rivoluzione, queste cose. I gruppi degli amici di panica, i gruppi delle pratiche filosofiche, i parenti. Da tutti ho avuto riscontri, come dire, esaltanti, direi facili, certo, chi non fa il complimento di gioia. E però la cosa che qui mi interessava sottolineare adesso è questo, io diceva siamo qui per te, appunto. Per te anche solo, nel senso se vuoi casuale o causale. Causale, perché in qualche modo ci tieni assieme. Laura ha intitolato il suo, scusate per me che non posso citare tutti, sarebbe tempo, non è un ordine di priorità, è quello che mi viene nel discorso. Laura, con mia sorpresa, il mio grande piacere, ha intitolato il suo saggio L'intreccio continuo. È una cosa di cui ho parlato a voce con i ragazzi, di cui ho scritto poco o nulla, in testi molto marginali. Credo che abbia qualcosa di decisivo a che vedere con quello che sta accadendo politicamente all'umanità. Il fare, pensare alla possibilità che l'unità del mondo, l'unità degli umani, ormai irreversibile e decisa, avvenga nella forma di gruppi anche affettivi, fortemente affettivi, che si tengono insieme non per una autorità esterna, per una legge esterna che li costringe in qualche modo, ma in forza della presenza di elementi che appartengono e a lui e all'altro gruppo, in qualche modo fanno essere uniti e identici, non identici è una parola troppo complicata filosoficamente, uniti e in armonia, ecco, panicar, gruppi che sembrano diversi. Voglio dire, oggi qui sono con voi, con noi filosofi, i miei amici della maturità, tramite la mia persona, che poco o nulla hanno a che fare con la filosofia. Eppure con questa mediazione loro diventano filosofi e noi diventiamo i veri amici. Dovrei andare avanti molto su queste cose. Un caro collega che io considero mio amico mi scrive, grazie Vero, la gioia, quando è condivisa, si accresce, diventa più grande e si fa niente di vita. Auguri di gioia e di gioia, con affetto e incanto. Ma perché cito questo? Questo io lo considero più giovane di me, ripeto, lo considero un altro mio maestro. Perché appunto c'è questa energia di gioia che accade in questi momenti. E questo è vero. Allora, in situazioni come queste, il festeggiato dovrebbe giocare, gioca giustamente a smorzare toni. Sì, ragazzi, fatemi pure il monumento. Ma in realtà, poi, che cosa sono? È chiaro a tutti, io anche credo di avere una fortuna di non poter essere scambiato per un maestro immediatamente. Quindi questo mi risulta più facile sapere di non essere un maestro. E si tratta però invece di enfatizzare questo momento. Che proprio perché è una cosa ben diversa dalla celebrazione di una persona. È la celebrazione di questa cosa strana per la quale non ci sono parole, per le quali tutte le parole vengono meno, che fa accadere delle cose strane e miracolose. Anche qui, consentitemi, non so quanto riesco a spiegarmi, consentitemi di dare la parola ancora a Rilke, perché forse mi aiuta a dire queste cose. Elegia nona. Terra, tu cara, voglio, da lungi e senza nome io mi dichiaro a te. Tu eri sempre nel giusto e la tua santa pensata è l'affidabile morte. Vedi, io vivo, di che né infanzia né futuro vengono meno. Ecco, questo è il passo. Innumerabile esistere mi scaturisce il cuore. Sovrannumerabile esistenza mi scaturisce dal cuore. E ancora altre belle parole. Vedi, noi non amiamo come i fiori, attingendo da un'annata soltanto. A noi, quando amiamo, sale alle braccia un'immemorabile linfa, un fronderebbe sanfte in diarra. O fanciulla, è così, noi non amiamo in noi un essere solo, futuro, ma l'immenso fermento, non un singolo figlio, ma i padri che come frane di monte posano al fondo nostro, ma l'arido greto di madri d'un tempo, ma tutto il muto paesaggio sotto il destino nuvoloso o limpido. Questo, fanciulla, era prima di te. E tu che ne sai, tu suscitasti tempi remoti nell'innamorato, quali mai sentimenti ruppero da esseri scomparsi? Quali mai donne ti odiarono allora, quali uomini cupi eccitasti nelle vene del giovane? Bambini morti volevano venire a te, oh piano, piano, fa qualcosa che gli sia cara, un figlio lavoro giornaliero, accompagnalo per il giardino e in più dagli le notti, trattienilo. Ancora dalle esiotate, consentite questo, è così tanto che non capite niente, quindi voglio dire, non mi sto spiegando. E dove noi vediamo futuro, lui vede invece il tu. E in quel tutto se stesso e salvo sempre. Ecco come dice Virginia. Noi siamo qui a celebrare il passato, non mio, certo, c'ero anch'io, il nostro passato, il fatto che ci siamo detti ci vogliamo bene, e questo era vero. Era vero filosoficamente, con tutto quello che potesse comportare. Anche fratture, anche, come dire, avversità, tutto quello che ci può essere. Ma tutto questo accade non in forza di qualcuno, ma nel fatto che appunto questa immemorabile linfa c'è in noi, questo sovrannumerabile esistere c'è in ogni atto che compiamo, questo ci siamo detti. Non che Vero è stato bravo, sì, Vero è stato bravo, ma perché no? Ma che noi, e per questo voglio enfatizzare il tono di questa serata, che noi abbiamo capito che questo è quello che accade, che possiamo fare a meno di aspettarci il futuro, quello che ho appena detto, e dove noi vediamo futuro, lui vede invece il tutto, alles, e in quel tutto se stesso e salvo se. Dobbiamo preoccuparci di fondare qualcosa, una chiesa, una casa, un'istituzione che preservi questa parola, Gesù, i suoi discepoli. Sì, anche, perché no? Capite la battuta? Perché no? Ma il problema è che tutto questo è già compiuto qui e oggi. Monica, tutte le volte che qualcuno salverà un gattino in giro per il mondo, saranno le nostre mille mani che accarezzeranno quel gattino. Questo è quello che la verità filosofica ci dice. E vi chiedo ancora un po' di pazienza. Credo di aver battuto un po' sul sentimentale, ma perché questa è la verità, la sostanza della cosa. Ma voglio darvi l'idea che invece sto parlando della filosofia nel senso più duro e più preciso del termine. Ho incominciato con l'inno di giubilo, il canto di giubilo, gloria, perché la filosofia dice la verità, cioè la gioia, cioè la filia e l'amicizia. E questo è l'elenchos. Grazie a Tino che ha ricordato questa cosa. È chiaro, ringrazio tutti personalmente, ho scritto un'infinità di appunti, dovrei stare qui fino alle 9 di sera per solo ringraziare minimamente ciascuno. La filosofia dice la verità, cioè la gioia, e la filia e l'amicizia. La gioia che è la conferma, lo elenchos, dove qualcosa viene confermato da tutto l'altro, da sé persino, dalla propria negazione. La conferma di ogni cosa nel tutto. Essa dice il positivo perfetto. Il positivo perfetto è il positivo che è salvo rispetto alla totalità del negativo ed è salvo perché è positivo persino rispetto al negativo. E il positivo perfetto a priori è il tutto, ciò che ogni cosa è e ciò che è ogni cosa. L'assoluta verità che la filosofia dice è l'essere salvo del positivo rispetto al negativo. Questo è quello che in ogni momento ci diciamo, perché queste sono parole pure e sono parole vere. Vi chiedo ancora un attimo di pazienza. Il passaggio mio è stato evocato più volte Severino, un grande maestro, insieme a tanti altri maestri. Parentesi. Quello che mi è piaciuto di oggi è che mi viene proprio a dire in ciascuno di voi a chi ha parlato, io mi sento di dire ecco il mio maestro, in modalità infinitamente diverse, ciascuno secondo i propri principi, ma in un senso profondo. Allora la modalità in cui ho sviluppato l'elenchos rispetto a Severino è questo, diverso, uguale, devo risponderò a tutti quelli che hanno scritto ovviamente, credo ampiamente, ma come battuta in questo contesto. Fin tanto che la verità resta definita elenticamente come ciò che è confermato persino dalla propria negazione, la verità in quanto nega, nega qualcosa che la afferma, negando qualcosa che la afferma nega se stessa, o anche da un altro punto di vista, in quanto la forza dello elenchos è il fatto di essere confermato persino dalla propria negazione, accade che non risulta più possibile distinguere la verità dalla non verità, il
positivo dal negativo.
Vi chiedo meglio su questo, prendetelo per buono, ci si può ragionare sopra 50 anni.
Perché, e qui siamo a livello di fondazioni utili, proprio perché se noi poniamo una differenza tra la verità e la non verità, qualcosa per cui la non verità non ripete la verità resta infondata e non è più verità. E allora l'Enico ci conduce a quel punto in cui verità e non verità coincidono. E allora come facciamo a distinguere la verità dalla non verità, il positivo dal negativo? Questo, poiché qui siamo in sede di fondazione ultima, può accadere solo nella misura in cui il positivo è in sé ciò che si fa preferire rispetto al negativo. E il negativo è ciò che si fa, tra virgolette, spreferire rispetto al positivo. Ecco come il fondamento etico, valoriale, esistenziale, filiaco, agatologico, salvatore, è presente fin nei più astratti movimenti della logica. Ci tenevo a sottolineare questi due aspetti, da un lato l'aspetto affettivo, umano, anche a tutto tondo, quindi con tutte le sue, i suoi limiti e i suoi problemi, ma nello stesso tempo vero, veritativo, certo su questa parola potremmo e dovremmo spendere milioni di parole, dovrei anche appunto rispondere a tutto quello che è stato detto di oggi, bellissimo, ma oltre a non esserci il tempo, io me la cavo molto facilmente, voi lo sapete, poiché è tutto vero, tutto quello che avete detto è assolutamente vero, anche quello è innanzitutto quello che viene detto contro la mia filosofia, ma naturalmente questo va preso molto sul serio, perché a ciascuno devo riconoscere la sua specifica verità, non è la macchinetta di ok, tutto vero, via, hai buono, vai, no! Devo davvero capire, come dire, so a priori che tu hai ragione, ma poi devo capire quanto hai ragione, soprattutto quando mi stai dando torto. E questo, capito, è un lavoro lungo, difficile, personale, perché va anche detto questo in questo clima di festa, così, ringraziando tutti, devo ringraziare anche quelli, devo dirlo con tutta franchezza e tranquillità, quelli che mi hanno osteggiato e mi hanno guardato male, condannato per queste cose che facevo, per esempio per il fatto di inserire questa impurità etico-esistenziale, eccetera, in un rigore accademico-scientifico. E lo dico non perché in questo contesto potrebbe suonare come dire ah, non avevano capito mentre voi avete capito. No, no. Loro avevano ragione, in qualche senso bisogna capire che loro avevano ragione e noi ci siamo qui raccolti a dirci questa verità e lo siamo davvero nella misura in cui capiamo che siamo uniti proprio da questa, come dire, apertura originaria che ci porta a dare ragione a chi ci, tra virgolette, potrei andare avanti molto, troppo lungo. Ho detto dell'intreccio continuo, ci sarebbe lo intreccio continuo e l'elenco sulla figura della forma sociale, ci perderemo una vita ragionando. Ma anche una questione antropologica, questo voglio dirvelo, sempre più verso la fine quando si fa il positivo e il negativo, certo la mia carriera di logico, il fatto che per anni ho insegnato logica, dà una deviazione fondamentale nel discorso, ma sempre, già dal principio, ma sempre più quando parlo del positivo e del negativo, parlo della gioia e del dolore, è stato ricordato prima, il dolore è ciò che implica il proprio rifiuto. Allora quando, e il rifiuto implica dolore, c'è rifiuto in quanto c'è dolore. Allora rapportarsi al dolore da cui è di cui è tutta piena la vita del mortale dolente vuol dire intensificare il dolore. E come dico a volte, la pretesa di negare il dolore dei mortali porta alla rottamazione dei mortali, quindi a una crescita smisurata del dolore. D'altro canto, guai a sfuggire al dolore, perché guai a sprecare
i dolori, e però con la massima responsabilità per questo tema, voglio dire dal punto di vista antropologico e politico, ciò con cui abbiamo a che fare i conti oggi, in verità capisco che a qualcuno può suonare dura, provocatoria, ne parleremo questa parola, è la comparsa sulla faccia della terra, comparsa per un tempo, di forme di vita che hanno deciso di continuare una vita libera dal dolore e dalla morte. Ecco, bisogna portarsi, la tecnica oggi rappresenta sostanzialmente questo, bisogna portarsi all'altezza, la filosofia deve portarsi, deve alzare lo sguardo e vedere, portarsi all'altezza dello sguardo di questo soggetto che non nomino, che sta procedendo implacabile con una velocità terribile alla rottamazione del mortale. La filosofia deve cogliere, secondo i propri principi, questi problemi. E adesso cerco di chiudere davvero. Una risposta, ma capite che ordine di problemi stiamo parlando. Una risposta, quella, un tentativo di dire, dare parola a questa, sono questi, è questo intreccio continuo, gruppi anche qui affettivi con un'intensità fortissima, come credo di dire, nomino anche qui Laura, ma in lei nomino tutti, ci siamo voluti davvero bene, c'è un'intensità fortissima del tutto paragonabile a quella che può essere un'affettività familiare, eppure era un'affettività totalmente diversa da quella della carne fisica, da quella del sesso e della generazione. Non perché queste cose siano escluse, assolutamente, ma perché sono veramente un'altra cosa, aggiungendo certe parole un po' fatte, potremmo dire le unioni di carne e le unioni di spirito. Concludo, non so se scherzando un po', ma è la cosa più seria da un certo punto di vista. Credo che una delle scommesse, dei problemi che abbiamo davanti oggi è questa, la possibilità che noi, ossia che gli umani, si organizzino per forme di vita che siano legate in maniera affettivamente forte, ma secondo lo spirito, come si diceva, con questa logica però dispersiva dell'intreccio continuo. Ma rispetto anche a quella parola che c'è nel Vangelo, e non è una contrapposizione, un'osservazione, che dice chi è tua madre, c'è tua madre e i figli, e Gesù risponde questi sono i miei fratelli, c'è tua madre e i tuoi fratelli, questi sono i miei madri, questi sono i miei fratelli, o quando si parla, cosa che è stata interpretata in maniera molto particolare, che la spada, io sono venuto a portare la spada in realtà lì è solo il pugnale che separa il fratello dal fratello, il padre dal figlio, perché chi non ama me più dei suoi, diciamo, familiari non mi ama. Ecco, qui invece si pone il problema di far convivere queste affettività, questi gruppi parimenti affettivi di carne, di sangue e di spirito. E voi sapete, chiedo scusa a mia moglie che è più presente, che non vuole giustamente essere, ma devo filosoficamente farlo. E voi sapete che uno dei miei problemi è stato quello di la mia missione filosofica sarà compiuta, credo, quando sarò riuscito a convincere mia moglie a parlare di filosofia. In un certo senso non ci sono riuscito. Oggi tenderei, o forse perché abbiamo fatto davvero filosofia, e un giorno di ringraziamenti, lascio per sottinteso, ma evidente a tutti quanto di tutto questo da ringraziamento dovrebbe andare a mia moglie e alla mia famiglia, ma non è questo adesso quello che voglio dire, perché è la questione filosofica. Mi sto facendo l'idea che probabilmente era sbagliata l'idea che i gruppi debbano in qualche modo unirsi. No, è bene che i gruppi restino i gruppi dell'intreccio continuo, che i gruppi di carne, di sangue, eccetera, restino in qualche modo, segnino la loro differenza, ma anche in qualche modo facciano tutt'uno in questa maniera, perché altrimenti accade questo che mi pare di vedere oggi, questo sarebbe molto da dire sui movimenti, queste cose, una crescita di un familismo votato a un delirio narcisistico privo di verità, oppure una verità globalizzata priva di una minima carica affettiva. Bisogna tenere insieme queste cose, ma certo il modo di tenere insieme è diverso da quelli che le confonde e le butta insieme, facciamo una famiglia unica, al massimo in un uomo civile, come proponevo con il seminario. Ecco, questo però è l'ordine dei problemi. E allora, davvero, battuta conclusiva, siamo qui a alzare il minimo di gioia, ripeto, alla filosofia, alla parola della filosofia, un'idea della quale ho parlato molte volte, Gesù senza la croce, Socrate senza la cicuta, e vorrei dire anche qui Socrate con Diotima. Dirò invece che con Santippe, no, credo che bisognerebbe probabilmente rivalutare Santippe, ma Socrate con Diotima. Questo è davvero scommessa. Vi ringrazio tutti.